veniamo nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Allora, bentrovati e continuiamo la nostra lettura a pezzi dell'Apocalisse. Naturalmente vi rimando al sito gesuitipari.it e Cirocura, dove potete trovare anche tutta invece la lettura di tutta l'Apocalisse che ho fatto a Bari, dove l'incontro era settimanale, per cui l'abbiamo potuto fare. Qui abbiamo altri due incontri oltre a questo, allora faremo qualche salto e credo comunque che in ogni caso è bene per noi avere contatto con questo testo e entrandoci, leggendolo più quasi tutto, no? O tutto, e entrare in questo testo apocalittico, quindi prendendo contatto direttamente col testo e con il suo messaggio, poter anche, credo, così diradare quelle nubi di pregiudizio che a volte abbiamo su questo testo, di cui non sappiamo niente normalmente, no? Perché non è che lo leggiamo così, passa ogni tanto nella liturgia, ma anche i predicatori a volte non lo leggono, cioè, no? Normalmente passa come qualche volta in seconda lettura, poi normalmente si predica facilmente sulla prima e sulla terza, l'Antico Testamento e il Vangelo, la seconda rimane sempre un po' così, no? Anch'io mi succede di fare in questo modo, ma anche perché nella scelta liturgica dei testi i liturgisti hanno privilegiato il contatto più immediato tra la prima lettura e il Vangelo, e la seconda a volte rimane un po' così. Per cui il testo dell'Apocalisse non lo conosciamo, ne abbiamo pregiudizi, nel senso che l'Apocalisse, no, anche i giornali, è stato un'apocalisse, sarà un'apocalisse, no? Allora tutti quanti immediatamente rispetto a questo ci prepariamo al peggio, no? E poi i vari film, soprattutto americani, che hanno più soldi possono fare effetti speciali strabilianti, per cui questa apocalisse dove le città crollano, no? Uno dopo l'altro, i grandi grattacieli, no, allora questa apocalisse è qualcosa di molto più tranquillo per modo di dire, cioè nel senso che non è catastrofico, ma ha a che fare con la nostra realtà segnata dal peccato che nasce nel cuore dell'uomo, ma che poi si concretizza in strutture di peccato, che sono tutte quelle strutture dove si sperimenta, qualcuno sperimenta, tanti sperimentano l'oppressione. Allora, il testo dell'Apocalisse, il genere letterario apocalittico, vi ricordo, è un genere letterario che paradossalmente non vuole, ecco, spaventare, perché uno legge l'Apocalisse e si spaventa, no, paradossalmente vuole dare speranza a gente già spaventata, ma non dai mostri o dagli UFO che arriveranno, dalle, no, eccetera eccetera, ma da quei mostri che molte volte siamo noi con le nostre dinamiche di ingiustizia, di violenza, piccole, grandi, no, che sperimentiamo nelle nostre relazioni. Allora, in particolare, questo testo si riferisce, fa riferimento ed è rivolto a dei cristiani che alla fine del primo secolo dopo Cristo nella attuale Turchia, nella zona più del mare Egeo, venivano perseguitati in un luogo dove cominciava sempre più a instaurarsi il culto imperiale, no? L'imperatore che veniva divinizzato. Allora, naturalmente non siamo più in tempi in cui divinizziamo l'imperatore, almeno no, così come venivano divinizzati, ma certamente il rischio sempre di strutture oppressive, di dinamiche oppressive, che poi si concretizzano, no? In uomini della provvidenza, qualunque essi siano, rispetto ai quali no, viene richiesta un'adesione assoluta. Che noi cristiani siamo invitati a dare soltanto a Dio e a nessun altro. Per cui la nostra adesione a qualunque partito, a qualunque uomo politico, a qualunque movimento è sempre un'adesione critica, perché sappiamo che l'altro, per quanto sia in gamba, per quanto, è un uomo come noi, per cui anche lui è fallibile. Allora, la volta scorsa eravamo arrivati al... lo Stato. Allora, settimo sigillo. Allora, siamo dentro, lo stiamo capitolo, però salteremo alcuni capitoli, perché volevo arrivare già al capitolo 12, dove si parla della famosa visione della donna e del drago. Allora, un segno grandioso apparve nel cielo, una donna vestita di sole, con la luna sotto i suoi piedi e sul capo una corona di 12 stelle. Era incinta e gridava per le doglie e il travaglio del parto. Allora apparve un altro segno nel cielo, un enorme drago rosso, con 7 teste e 10 corna e sulle teste 7 diademi. La sua coda trascinava un terzo delle stelle del cielo e le precipitava sulla terra. Il drago si pose davanti alla donna che stava per partorire, in modo da divorare il bambino appena lo avesse partorito. È una scena molto forte, no? Questa, in questo segno nel cielo. Ora, attenzione, tenete conto anche di un'altra differenza tra Giovanni e le persone a cui Giovanni si sta rivolgendo e noi. La differenza qual è? Che Giovanni era un ebreo che viveva nel mondo ellenista e si rivolgeva a cristiani che nel primo secolo e secondo secolo ancora, soprattutto ancora nel primo, erano nella stragrande maggioranza ebrei, ebrei che credevano in Gesù. Allora, che cosa sto dicendo con questo? Sto dicendo che loro erano infarciti, cioè nel senso che il loro cibo quotidiano era la loro Bibbia. E la loro Bibbia qual è? Quella che per noi è l'Antico Testamento. Per cui, quando, e che noi non abbiamo come sottofondo, no? Come background, no? Per cui, quando noi vediamo una donna, un drago, no? Allora il drago non so a voi cosa fa pensare, ma non lo so, anche agli animali giapponesi, no? Tutti questi draghi, eccetera, tutte queste cose qui, e la donna, una donna, no? L'ebreo, così, che ha come sottofondo la loro Bibbia, per noi l'Antico Testamento, quando dice donna, la donna, nell'Antico Testamento è il popolo di Israele. Il popolo di Israele. Perché vedete, noi questo, nella nostra lettura poi cristiana, che con tutti i problemi che abbiamo avuto con gli ebrei, eccetera, e col taglio in qualche modo con l'Antico Testamento, ancora oggi, nonostante dove siamo in cammino di ripresa della Bibbia, no? Allora di nuovo ci siamo più vicini. L'Antico ci rimane un territorio inesplorato e peggio ancora. Come dire, verso il quale noi abbiamo tanti pregiudizi, no? Cioè l'Antico Testamento come qualcosa di vabbè, ma quello ha a che fare con gli ebrei, no? Cioè, anzi, sapete, noi siamo anche un po' eretici, però non vi preoccupate, non si usa più bruciare, e quando diciamo che quello dell'Antico Testamento è un po' il Dio, no? Dell'ira, eccetera, invece il Nuovo Testamento è il Dio dell'amore, ma Gesù con tutti questi raggi, eccetera, no? E allora, l'Antico Testamento, Dio cattivo, Dio del Nuovo Testamento. Ora sappiate che fino in fondo questa è un'eresia che è stata condannata dalla Chiesa, ma siamo un po' tutti eretici, non preoccupate. Allora, no, è lo stesso. E tra l'altro noi tutti questi pregiudizi ce li abbiamo perché siamo ignoranti, non colpevoli, in parte, cioè nel senso che non siamo stati educati, no, Per cui questa donna, che poi la tradizione cristiana chiaramente leggerà come Maria, e, però prima di arrivare a Maria, Giovanni non aveva in mente Maria, Giovanni aveva in mente quello che nell'Antico Testamento è la donna. Pensate che il cuore, mentre il cuore di tutta la Bibbia, Antico e Nuovo Testamento per noi cristiani sono i Vangeli, per gli ebrei il cuore, in qualche modo, dell'Antico Testamento si legge nella loro festa di Pasqua, è il Cantico dei Cantici. Il Cantico dei Cantici è il libretto che si legge a Pasqua, nella Pasqua ebraica. Il Cantico dei Cantici è l'amato e l'amata, no? L'uomo e la donna, che nella lettura poi della tradizione ebraica è Dio e il popolo di Israele, no? Con cui fa alleanza. E allora la donna, questa donna vestita di sole, in tanti salmi si parla del Signore che si ammanta di luce. Probabilmente c'era anche l'immagine dei re che mettevano vestiti ricamati d'oro, no? Eccetera, o molto, no? Che scintillavano, no? Per cui creavano questa. E pensate che anche verso Gerusalemme i profeti, in qualche brano che ci risuona dentro, no? Invita, cioè Gerusalemme, alzati, rivestiti di luce, perché viene a te il tuo re, rivestiti di luce. Allora questa donna ammantata di sole è il popolo di Israele, e Gerusalemme, e la Chiesa, e Maria. Sono tutte queste cose, no? Sono tutti questi significati, non l'uno, no? Che veniamo rivestiti di luce. Il bianco, no, è il colore che riflette più la luce, no? Per cui anche il presbitero nelle nostre eucaristie, i monaci quando vanno a pregare si vestono di bianco, no? Proprio per dire questo essere rivestiti di luce. Laddove tante volte dentro e fuori di noi mostriamo delle tenebre, no? Quelle che ci portiamo dentro e quelle che poi nel nostro agire tante volte trasmettiamo, no? Allora la possibilità di essere rivestiti di luce. Penso che anche quando ci sono giornate come quelle di oggi, no? Sentiamo che siamo più invitati a, no? Alla vita, eh? Ok. Oggi è una giornata ancora. Coraggio, se la faremo. E poi vedete sotto i suoi piedi, con la luna sotto i suoi piedi. Ecco, con la luna sotto i suoi piedi, anche qui non abbiamo immagini mariane, forse, no? E la luna, qui gli interpreti, da una parte qualcuno propone il fatto della luna, che normalmente è un po' il simbolo del mondo femminile. Dove a volte il sole è stato visto come simbolo del mondo maschile, la luna quello del mondo femminile. Però l'altra interpretazione che può esserci anche è quella della luna come l'astro che c'è quando c'è le tenebre, no? Per cui allora il poter mettere sotto i suoi piedi significa il vincitore, il popolo di Israele, la Chiesa, eccetera, che finalmente può mettere i piedi su ciò che fa morire, sulle tenebre. E poi una corona di stelle, quindi regna, no? E la corona che appunto è il segno della regalità, con 12 stelle, 12 tribù di Israele, 12 apostoli, eccetera. Era incinta e gridava per le donne e il travaglio del parto, e è molto bello perché è una, nell'alleanza è un'alleanza che fa passare la vita e che crea vita, no? È un po' la dinamica dell'amore, l'amore è effusivo, no? L'amore dove allora, no, il figlio e la figlia e, no, il desiderio che nasce dall'amore, no? Dell'uomo e della donna che sentono che questo amore cresce e deve fruttificare, no, in qualche modo. A proposito di queste doglie, c'è un brano in Isaia che invece dice appunto questo rapporto con gli idoli, che in qualche modo fa a un certo punto anche soffrire, come le doglie di un parto, no? Dice: abbiamo gridato, abbiamo sofferto, no? come partorienti ed era vento, no? Un'immagine molto, no? Perché ecco, tutto questo travaglio, tutta una sofferenza che però non è frutto di un rapporto vitale, no? Non è frutto del rapporto col Signore della vita, è frutto del rapporto con quei nostri idoli, che dato che sono proiezioni delle nostre mani, cioè concretizzazioni delle nostre mani, proiezioni dei nostri desideri di morte ed egoistici del nostro cuore, siamo noi e noi, perché l'idolo è morto. Pensate a tutti gli idoli che poi, alla fine poi sono sempre gli stessi, perché non c'è grande creatività su, no, nel senso che gli idoli vanno a che fare sempre con l'accumulo del denaro, perché uno pensa che più soldi avrà, più la sua vita è garantita in tutto, e non c'è niente di più falso, no? Più potere l'altro idolo, uno avrà, più è qualcuno, e anche così più, e l'altro è ancora l'immagine, no? E anche quello, sempre più nell'ascolto delle persone, nell'incontro, no? Cioè, vedo che è veramente un idolo molto forte, rispetto a cui uno, ecco, soffre, no? Come una partoriente, vento. E allora, ecco, qui c'è un parto. E un altro segno nel cielo, un enorme drago rosso. Ecco, il drago, si sbizzarriscono, no? I fumettisti, oppure i narratori, scrittori, cineasti, nel realizzare un drago. Come è fatto il drago? E il drago è questo, no, animale immaginario che in qualche modo raccoglie tutte le nostre paure, no? Materializza i nostri terrori. Quindi è rosso, fra l'altro, no? Rosso il sangue, rosso l'assoluto, rosso, no? E questo terrore assoluto, no? C'è qualcosa che contro la vita, contro la relazione, no? Questo noi sentiamo che è presente. Poi non sappiamo bene da dove viene, ma di fatto lo sperimentiamo, da sempre. C'è qualcosa in noi e contro di noi che è contro la vita. E questo che appunto con sette teste è forte, no? Sette poi è il numero della pienezza, 10 corna, sette, è pensante, no? E c'è la testa come appunto il pensiero, le 10 corna che il corno era, no? la forza, quindi 10 corna è fortissimo, e 7 diademi, attenzione, non sono corone, il diadema era quello del principe, no? La principessa portava il diadema, cioè come dire, è a 7 teste, ha 10 corone, ma non è re, non governa lui, non ha in mano lui la storia. Non è Signore. E la sua coda trascinava un terzo delle stelle del cielo. Attenzione, questa immagine che, no, ci fa paura, della coda che butta giù, in realtà quando Giovanni dice un terzo, dice una parte, non distrugge tutto, è limitato, non ha un potere assoluto. Ricordate che Giovanni sta dicendo queste cose da un carcere a Patmos e si sta rivolgendo ad altri cristiani che sono perseguitati. E gli sta dicendo, guardate che questo drago che butta giù un terzo, sta dicendo un terzo, un terzo, non di più, non ha un potere assoluto. Allora il drago si pose davanti alla donna e si partorì un figlio maschio, destinato a governare tutte le nazioni, con scettro di ferro. E il suo figlio fu rapito verso Dio e verso il suo trono. Naturalmente questo figlio maschio, chi viene dalla donna, chi viene da Israele, è il Signore Gesù, è Gesù di Nazareth, no? Che noi cristiani è colui che viene da Israele. Vedete, dal rapporto di Dio con il popolo di Israele viene il figlio. No. Viene da questa gente, viene da Maria, che è un'ebrea, da lì viene Gesù, con scettro. Di per sé qui il termine potrebbe essere più quasi bastone, no? Il bastone dà più l'idea, perché lo scettro, sì, lo scettro del re, lo scettro del comando, il bastone dà più l'idea anche nell'Antico Testamento del pastore, no? Il pastore che segue le sue pecore, no? Con il bastone che serviva sia per cacciare eventuali, no? Difendersi, eccetera, e il bastone serviva al pastore anche per appoggiarsi, no? Perché questo signore è un pastore che accompagna le sue pecore e che fatica con le sue pecore, si stanca. Ricordate per esempio nel Vangelo di Giovanni, quando Gesù, il brano della Samaritana, inizia che Gesù stanco del suo viaggio, no, si ferma vicino al pozzo, no, ed era mezzogiorno. C'è una stanchezza, c'è una fatica, e questo suo figlio fu rapito verso Dio e verso il suo trono. Ecco, con questa immagine veloce si dice tutto quel percorso che Gesù ha vissuto nella sua vita, quindi non sappiamo esattamente quanto, fra 35, 37, meno di 40, e poi nel quale ha condiviso la nostra vita, vinto la morte ed è stato preso da Dio. Ricordate che per noi il Signore è stato preso da Dio e tornerà l'ascensione. E tra l'altro nella prima chiesa questo fatto che il Signore è stato preso da Dio e tornerà era molto sentita, cioè tra l'altro loro pensavano che sarebbe avvenuta per molti di loro ancora viventi, il Signore stava per tornare, no? Oggi se tu vai a dire queste cose alla gente uno dice com'è? Scusa? Cioè, che significa? Perché non si dice più. No, non si parla, sì, certo. No, fu rapito e tornerà, no? Sta tornando, lo vedremo. E ancora un'altra cosa, notate come la narrazione dell'Apocalisse non crea pathos, cioè non crea, no? Questo fatto allora, cioè è nato, magari un narratore avrebbe più, anche per fare il film, no? Avrebbe fatto che allora il drago si scagliò contro di lui, ma e la donna lo prese, eccetera, no? E per dire tutta la narrazione, no, perché qui l'idea non è creare pathos, non è fare un racconto, ma attraverso dei simboli dire guardate che questo potere che si è scagliato contro il figlio della donna, non ha potuto vincerlo, non l'ha sconfitto. E la donna invece fuggì nel deserto, dove Dio le aveva preparato un rifugio perché vi fosse nutrita per 1260 giorni. Quindi 3 anni e mezzo. Allora questo cammino, no, adesso del popolo di Israele, il popolo di Israele della comunità che ha riconosciuto il suo Messia nel Signore Gesù, che viene custodita nel cammino del deserto. è questo cammino del deserto che alcune volte è la nostra vita, no? Dove sperimentiamo, pur avendo acqua, ombra, eccetera, che c'è una fatica interiore, c'è una difficoltà di relazione, c'è un deserto. Però attenzione, il deserto per Israele è un luogo che Dio fa attraversare. Il deserto, sono i 40 anni nel deserto, no? Cioè, quindi il ricordo di una vita dove si fa fatica a vivere, però il Signore ci fa attraversare. Scoppiò quindi una guerra nel cielo, Michele e i suoi angeli combattevano contro il drago. Il drago combatteva insieme ai suoi angeli, ma non prevalse e non vi fu più posto per loro in cielo. Vedete, questo arcangelo Michele. Michele significa chi è come Dio. Chi è come Dio? Per dire che naturalmente è una domanda retorica, cioè nessuno è come Dio. Nessuno è come Dio. Per cui anche questo drago che si fa come Dio viene sconfitto. E il grande drago, il serpente antico, colui che è chiamato diavolo e Satana, che seduce tutta la terra abitata, fu precipitato sulla terra e con lui anche i suoi angeli. Allora udì una voce potente dal cielo che diceva: ora si è compiuta la salvezza, la forza e il regno del nostro Dio e la potenza del suo Cristo, perché è stato precipitato l'accusatore dei nostri fratelli, colui che li accusava davanti al nostro Dio notte e giorno. Allora, questo grande drago è il serpente antico, Genesi 3, ricordate, no? Il serpente che è simbolo di questa creatura, di questo che appunto è simboleggiato poi dall'animale del serpente, che naturalmente i serpenti non sono i diavoli, i serpenti sono i serpenti, e alcuni piacciono ad altri no, però il serpente, no, che era visto come immagine, no, simbolo del male per tante cose, intanto perché aveva la sua tana nel profondo della terra, no? Uno nel buco, no? E dato che nella percezione antica il sottoterra era il luogo dello Sheol, del regno dei morti, quindi lui stava nel regno dei morti. E in più poi il serpente molte volte, no, come anche noi, cioè ti prende quando sei più sicuro, perché non te ne accorgi, no? È diverso un animale feroce che fa rumore, che tu vedi da lontano e magari hai anche il tempo di allontanarti, arrivi a casa tua, no? Immaginate quelle case con le pietre, no? Arrivi a casa tua, chiudi la porta, ti senti al sicuro, porti la mano al muro, vede il serpente. Allora quindi un male che è il traditore, un male che ti osserva e si aspetta il momento in cui tu abbassi la guardia e ti prende. Il diavolo, come sappiamo in greco, significa colui che divide, perché questo fa il male, no? Divide, ci mette contro, ci allontana. E il Satana in ebraico significa nemico, Satan è il nemico, è contro di noi, è l'accusatore. E allora la voce ti dice: si è compiuta la salvezza, la forza e il regno del nostro Dio, la potenza del suo Cristo, perché è stato precipitato. E questi cristiani che stanno scrivendo, Giovanni e gli altri, ci stanno comunicando la fede, che anche la nostra, ma che loro ce la trasmettono, perché l'hanno vissuta prima di noi, che il giudizio è già avvenuto. Ricordate quando altre volte vi ho detto la fine, no? Perché altre volte il libro dell'Apocalisse parla di quello che accadrà, quindi prepariamoci a quello che accadrà, scrutiamo queste scritture per poter prepararci al peggio e riuscire a capire quando è il tempo, allora cominciamo, cioè ce la godiamo più tanto che possiamo, poi quando cominciamo a vedere i segni, basta, facciamo penitenza, tacco, diventiamo bravi, no? Perché sta arrivando la fine. No, per i cristiani la fine è già avvenuta, nella morte e resurrezione del Signore. Quello che noi celebreremo di nuovo, la memoria di quello che è avvenuto più o meno 1980 anni fa, che è avvenuto, che un uomo è stato crocifisso. Non era una cosa rara a quei tempi. Per i cristiani che hanno creduto in lui era raro perché era lui, anzi era tanto raro che è stato unico. E noi cristiani su questo annuncio di fede che è passato da generazione a generazione, fra qualche settimana rivivremo, faremo di nuovo memoria di quell'evento avvenuto 1980 anni fa. Nell'ascolto di quella parola, di quelle liturgie che ci dicono, che ci parlano di un amore che ha vinto la morte, di un'umanità così piena in questo Gesù, tanto unica da essere divina, che la morte non può trattenere. Vedete, allora si è compiuta la salvezza, il regno del nostro Dio, la potenza del suo Cristo. Perché è stato precipitato l'accusatore. Ricordate il Vangelo di Giovanni, Gesù dirà, io vedevo Satana precipitare dal cielo, no? Cioè che dice che quello che io sto vivendo e annunciando, vedo la sconfitta dell'accusatore, no? L'accusatore inteso proprio in colui che accusa per la condanna. Per la condanna. Perché c'è un'accusa per la vita. E ricordate quelle volte che abbiamo letto qualcosa dei profeti, abbiamo parlato, no? Che nella concezione ebraica antica c'era questa alleanza che quando uno dei due veniva meno, l'altro lo andava a prendere, lo portava davanti agli anziani del villaggio e li gridava, lo accusava del suo essere venuto meno, ma perché? Perché lui tornasse alla redenzione. Per cui lì c'è un'accusa per la vita. Invece qui c'è un'accusa per la morte. E vedete, questo tra l'altro poi ha una ricaduta nella nostra prassi cristiana, no? Dove il Signore Gesù ci dice, se il tuo fratello pecca, tu prendilo in disparte e digli, guarda, io perché ti voglio bene, dico, se quello non ti ascolta, chiama due o tre testimoni, cioè ne parlate ancora insieme, se ancora non ti ascolta, portalo davanti a tutta la comunità, se ancora non ti ascolta, sia per te come un pubblicano e un pagano, cioè significa amalo di più. Quindi c'è una ricaduta nella nostra pratica, dove le problematiche non devono essere nascoste. Facciamo scandalo. Sì, con tutta la tutela, non vogliamo fare gli scandali, però devono essere affrontate, perché l'altro si sta perdendo e lui porta dietro altri molte volte, perché poi siamo legati, no? E allora per il bene dell'altro noi dobbiamo affrontare le problematiche e a volte anche accusare per la vita. Ma essi lo hanno vinto grazie al sangue dell'agnello e alla parola della loro testimonianza. Vedete il sangue dell'agnello, no? Il Cristo Gesù. E non hanno amato la loro vita fino a morire. Attenzione, qui non significa, cosa significa? Non hanno amato la loro vita fino a morire. Non hanno fatto della vita l'assoluto della vita. Sto giocando un po' questa parola, ma nel senso che l'assoluto della vita non è vivere a lungo, l'assoluto della vita è amare, tanto che ci sono persone che per amore hanno messo in gioco la loro vita, hanno donato la loro vita, perché l'assoluto della vita è l'amore, non la vita in termini, no, biologici, psicologici, nel senso di vivere più a lungo, sai, allora io per vivere il più lungo possibile faccio di più. No, per noi cristiani questi hanno amato l'amore e quello che si è rivelato tanto da dare la loro vita. esultate dunque celi e voi che abitate in essi, ma guai a voi terra e mare, perché il diavolo è disceso sopra di voi, fino di grande furore, sapendo che gli resta poco tempo. Ecco, questo drago che è sceso è quello che loro stanno vedendo. In quel periodo la polizia dell'impero romano che imprigionava, metteva in carcere, eccetera, no? Ecco. Ma quando il drago si vide precipitato sulla terra, si mise a perseguitare la donna che aveva partorito il figlio maschio. Vedete, la donna che aveva partorito, e sono le comunità cristiane che sono appunto perseguitate. Avete sentito che ancora non è stato in Pakistan dove che hanno bruciato un intero quartiere cristiano, no? Poi anche lì non è uno scontro di religioni tante volte, ma ci sono odi tribali, altre cose, però di fatto no. Ma furono date alla donna le due ali della grande aquila perché volasse nel deserto verso il proprio rifugio, dove viene nutrita per un tempo, due tempi e la metà di un tempo, non sanno del serpente. Un tempo, due tempi e la metà di un tempo sono tre tempi e mezzo, no? Ricordate sempre, sette è il numero della pienezza, tre tempi e mezzo è la metà, per cui, come dire, è un tempo breve, sono tre tempi e mezzo, è un tempo breve. Come in febbraio che sono stato in Terra Santa, ho fatto anch'io nel piccolo, l'esperienza che purtroppo tanti palestinesi fanno nel grande, cioè che sono passato dal confine della Giordania all'Israele una ragazzotta che, perché poi la maggioranza di quelli della security sono ragazzi di leva, che vanno dai 18 ai 21 anni, ragazzi e ragazze, e si vede questa qui, perché sono andato tante volte, cioè normalmente mi fanno qualche domanda in più e cioè, bah, finisce lì. Questa qui o l'aveva lasciato il ragazzo, no? Ce l'aveva, io penso, con il genere maschile ogni tanto, sapete, no? E per cui sono stato il primo che ha beccato e mi ha tenuto lì due ore, no? E niente, poi lei è iniziato a uscire, fumava, no? Era lì, e il mio passaporto era sul suo tavolo, doveva controllare, eccetera, no? Tanto che poi ho chiesto a un militare, ho detto, senti, ma si può fare quello? Allora lui è entrato, ha parlato, è uscito e mi ha detto, guarda, aspetta ancora qualche minuto, e mi dice, non ti dico due minuti, ti dico qualche minuto. E quindi alla scadere della seconda ora è uscita, mi ha detto, scusi per il ritardo, per l'attesa. Io dentro di me gli ho detto che mi possa capitare, cioè, gli ho curato vari malanni fisici, e però poi me ne sono andato. Invece, no, ma altre volte sono gli uomini che fanno le verso le donne, è chiaro, la lotta è tutti e due i generi. E allora per dire qui, non sono 7 anni, sono 3 anni e mezzo. 3 anni e mezzo. E attenzione, appunto, è bello questo dei due ali della grande aquila, anche qui, no? Noi possiamo immaginare allora che arriva questa grande aquila, no? Che salta, no? Come nei film, no? E grande aquila, per un ebreo, ricorda l'Esodo, quando nel capitolo 19 si arriva alla montagna santa e il Signore dice al popolo attraverso Mosè, guarda, no, ricorda il cammino che ti ho fatto fare, come ti ho portato qui, su ali di aquila. Su ali di aquila. Allora, gli ebrei ritenevano che l'aquila fosse l'uccello che volasse più in alto. Un'amica ha fatto una ricerca più in internet, mi ha detto che scientificamente non è vero, perché dice che ci sono altri uccelli, il grifone, altri che volano più alto, però nell'antichità è sempre l'aquila, per la sua maestosità, per la sua cosa, è sempre stata considerata il re degli uccelli e quindi, no? E allora quindi questo uccello che volava così in alto che nessuna freccia poteva colpirlo, no? Per cui ancora qui dire, cioè questo drago che sta cercando di prendere questa donna, il Signore con una forza che non ha eguali, perché nessuna freccia può colpire l'aquila, no? Una forza che non ha eguali, salva. Allora il serpente vomitò dalla sua bocca un fiume di acqua dietro alla donna per farla travolgere dalle sue acque. Ma la terra venne in soccorso alla donna, aprì la sua bocca e inghiottì il fiume che il drago aveva vomitato dalla propria bocca, no? E anche qui il ricordo è naturalmente al Mar Rosso. Questo fiume di acqua che diventa, no, una barriera, lì era il mare, che a un certo punto si apre, no? Cioè, come dire, questa morte che viene attraversata, no? Il Signore Gesù che compie quell'esodo che era stato appunto prefigurato dal popolo di Israele. Allora il drago si infuriò contro la donna e se ne andò a fare guerra contro il resto della sua discendenza, contro quelli che custodiscono i comandamenti di Dio e sono in possesso della testimonianza di Gesù. Vedete come si definivano i primi cristiani? Coloro che custodiscono i comandamenti di Dio. Attenzione, i comandamenti, ricordate che per la tradizione ebraica non sono i comandamenti come li intendiamo noi. Cioè, per cui noi dice, vabbè, no, noi diciamo cose contro il moralismo, no? Cioè dire, vabbè, fare i comandamenti, comportarti bene, perché cosa ti comanda di comportarti bene? No, no, i comandamenti sono quelle parole che indicano il cammino della vita. Allora, io che voglio vivere e che ho colto il Signore Gesù come quel vivente talmente vivo che ha vinto la morte e che il mio Maestro e Signore, colui che mi indica il cammino della vita, che è la sua vita e me la comunica. Allora io custodisco le sue parole. Bello questo, no? Perché vedete, nella crisi nostra, della nostra crisi cristiana, cioè della vita cristiana, ciascuno dice, tu custodisci i comandamenti del Signore? Sì, quasi. Non rubare, però da 500 un euro in su, no, sotto, non dire le bugie, no, cioè, quali sono? No. Le parole del Signore che custodiamo, vedete, noi custodiamo le cose care, no? Ognuno di noi ha delle cose che gli stanno più a cuore, che custodisce, che ogni tanto va a vedere, perché, no, li parlano, li muovono il cuore. Come sono le parole del Signore che custodiamo? Questi, sì, ma poi dopo anche questa parola che è vera, che, perché il Signore ce lo dice, no? Poi abbiamo bisogno di declinarla in tante cose più concrete, no? E allora anche questo, sì, a partire da lui, dalla, no? E la sua testimonianza, vedete, la sua testimonianza, per cui significa, siamo in un tempo in cui si stanno formando le scritture che noi e voi custodiamo nel Nuovo Testamento. La sua testimonianza erano i racconti della passione e morte del Signore in particolare, poi di alcuni suoi discorsi, di alcuni suoi segni, di alcuni che le comunità cristiane custodivano, no? E tramandavano. Quindi il ricordo, cioè la memoria vivente della testimonianza di Gesù. E si appostò sulla spiaggia del mare. Ora attenzione, questo versetto 18 che vedete è staccato dal 17, quasi, intanto secondo il codice può essere tradotto anche e io mi fermai sulla spiaggia del mare. Perché non si capisce, cioè, e si appostò sulla spiaggia del mare, può sembrare che il drago si apposta sulla spiaggia del mare. Invece una traduzione dice appunto Giovanni, che si ferma sulla spiaggia del mare. E, non so se vi ricordate, forse i più giovani non l'hanno visto, il settimo sigillo, no? Di Ingmar Bergman, no? Che cominciava con il cavaliere che era sulla spiaggia del mare. E fermarsi sulla spiaggia del mare, sempre un ebreo, che cosa ricorda? Ricorda Israele che ha attraversato il Mar Rosso, che esce fuori e si ferma sulla spiaggia del mare e si volta indietro. E cosa vede? Vede i cadaveri dei soldati egiziani morti, cioè i cadaveri. Vuol dire, la morte, no, che è stata sconfitta. Quella morte che erano questo esercito che ci stava dietro sul collo, che stava per divorarci, noi abbiamo, e davanti avevamo la morte, il mare, abbiamo attraversata e ci guardiamo, siamo indietro, stiamo i piedi sulla spiaggia, siamo al sicuro, ci guardiamo indietro e siamo stupiti che la morte è stata vinta. Leggiamo ancora qualcosa, ancora per 5 minuti, abbiate pazienza. Leggiamo il 13. E vidi salire dal mare una bestia che aveva 10 corna e 7 teste, sulle corna 10 diademi e su ciascuna testa un titolo blasfemo. Attenzione, adesso sempre ricordate che il mare è simbolo del male, della morte, il Mar Rosso. Ricordate Gesù che cammina sulle acque? Nei Vangeli, no? Ci sono dei racconti di... Ora, Gesù che cammina sulle acque, a noi di cultura greca, ellenista, no? Uno, Gesù che cammina sulle acque, che cosa fa pensare? Miracolo. Cioè Gesù è Dio perché fa quello che nessuno di noi potrebbe fare, a meno che non sia un Superman o qualcos'altro, no? Se non è stato beccato da un fulmine come nei fumetti americani poi diventa, no? E allora, no, a un ebreo camminare sulle acque significa che il popolo di Israele che ha attraversato il mare, ha camminato sulle acque, ha vinto la morte. Allora, dal mare e dalla morte viene una seconda creatura. Questa bestia che aveva 10, anche questa, no? Come prima, 10 corna, 7 teste e 10 corna e sulle corna 10 diademi, come il drago, il drago. Adesso questa bestia. La bestia che io vidi era simile a una pantera, con le zampe come quelle di un orso e la bocca come quella di un leone. Il drago le diede la sua forza, il suo trono e il suo grande potere. Una delle sue teste sembrò colpita a morte, ma la sua piaga mortale fu guarita. Questa della la pantera simbolicamente significa la crudeltà e l'astuzia, l'orso la pesantezza e la potenza, e il leone l'avidità e l'agilità, quindi sono dei simboli. Di questo, che adesso vedremo, sempre più una scimmiottatura della Trinità, cioè il male che si fa Dio si presenta come una Trinità rovesciata, no? Non di vita ma di morte, e tra l'altro vedete fu colpita una testa di queste che ce ne aveva sette, dieci cos'era? Sette, una viene colpita e muore, come dire, l'esperienza, no, che anche noi facciamo di poteri opprimenti, che in genere vengono chiamati imperi, no, che crescono, diventano assoluti, si presentano come assoluti, poi succede nella storia che vengono distrutti, ne nasce un altro. E poi anche questo, no? Ne nasce un altro. Adesso, no, in questi, non so, già negli anni 80 si parlava del declino dell'impero americano, e adesso non so di chi dobbiamo parlare, dei cinesi, non so, dei nuovi poteri, della finanza, no? Che non si parla più di stati, ma del potere finanziario che gestisce gli stati, per dire, no? Allora, viene colpito, ma allora la terra intera, presa d'ammirazione, andò dietro la bestia. Gli uomini adorarono il drago perché aveva dato il potere alla bestia, e adorarono la bestia dicendo: chi è simile alla bestia, chi può combattere con essa? Vedete, sono le stesse parole che troviamo, no? Chi è Dio, no? E chi a Michele, chi è come Dio? E qui si dice la stessa cosa: chi è simile alla bestia, chi può combattere contro di essa? Questa fascinazione del potere, questa fascinazione del potere, in cui, come sappiamo, nella storia anche tanti cristiani sono stati presi, perché anche nella Germania ci sono stati dei cristiani che hanno pagato con la vita il loro essere anti-idolatrici, no? Però purtroppo abbiamo avuto anche vescovi cristiani che hanno pregato, che hanno oppure in Argentina, che nel periodo della dittatura c'erano i cappellani che erano lì con i torturati, no? O quelli che poi davano la benedizione a quelli che poi buttavano dal mare, no? Dall'aereo, no? Nel mare. No, questa seduzione. Per cui tu, no, dici, chi è come la bestia? È l'uomo della provvidenza. Allora la bestia fu data una bocca per proferire parole d'orgoglio e bestemmie, con il potere di agire per 42 mesi. 42 mesi sono, di nuovo, 3 anni e mezzo. Sempre torna, vedete? Tre anni, come dire, questo, non è sempre. Allora, parole blasfeme e bestemmie, attenzione, qui bestemmie non pensiamo a quelle che comunemente diciamo appunto bestemmie, no? Cioè che delle parolacce sulla Madonna, no, quelle sono parolacce che certamente non fa. La bestemmia è piuttosto l'utilizzare, no, il divino, il nome di Dio per il potere, per il denaro, no? Per qualcosa che non è Dio, è la vita. E in questo senso dobbiamo stare attenti perché soprattutto noi preti siamo a grande rischio di bestemmia quando utilizziamo i nomi di Dio per farci gli appartamenti, no, eccetera, eccetera, o cercare potere, eccetera, eccetera. E si aprì la bocca per proferire bestemmie contro Dio, per bestemmiare il suo nome e la sua dimora. La dimora è il Tempio di Gerusalemme, contro tutti quelli che abitano in cielo. Le fu concesso di fare guerra contro i santi, di vincerli. Le fu dato potere su ogni tribù, popolo, lingua e nazione, contro i santi, no, e di vincerli. Sono i cristiani perseguitati e sono quelli che vengono poi uccisi, no, la adoreranno tutti gli abitanti della terra, il cui nome non è scritto nel libro della vita dell'agnello, immolato fin dalla fondazione del mondo, no? Cioè, l'adorano soltanto coloro che sono inseriti. Essere scritti nel libro non è un destino, cioè non dire, vabbè, allora è già tutto deciso, no, è un'immagine, per dire coloro che ci sono legati all'agnello, no, il nome è stato scritto, sono nei registri, no? I nostri registri parrocchiali, che di per sé poi diventano delle cose anche professionali, uffici, amministrativi, però in realtà dovrebbero esprimere un'appartenenza di relazione al Signore e alla sua comunità. Quello dovrebbe essere un registro, no? Parrocchiale. E allora coloro che sono legati alla vita, chi ha orecchi ascolti, colui che deve andare in prigionia, vada in prigionia, colui che deve essere ucciso è stato, chi è ucciso, in questo sta la perseveranza e la fede dei santi. Come dire, vedete, coloro che sono scritti nel libro della vita, no, vinceranno, anche se appunto chi deve andare in prigionia va in prigionia, chi sarà ucciso, chi deve essere ucciso sarà ucciso. Concludiamo velocemente. E vidi salire sulla terra un'altra bestia che aveva 2 corna, simile a quelle di un agnello, ma parlava come un drago. Essa esercitava tutto il potere della prima bestia in sua presenza e costringe la terra e i suoi abitanti ad adorare la prima bestia, la cui ferita mortale era guarita. Opera grandi prodigi fino a far scendere fuoco dal cielo e sulla terra davanti agli uomini. Per mezzo di questi prodigi che le fu concesso di compiere in presenza della bestia, si induce gli abitanti della terra, dicendo di loro di erigere una statua della bestia che era stata ferita dalla spada ma si era riavuta. E le fu anche concesso di eliminare la statua della bestia, in modo che quella statua persino parlasse e potesse far mettere a morte tutti coloro che non avessero adorato la statua della bestia. Attenzione, questa cosa della statua è molto forte anche come retroterra, la critica dei profeti all'idolatria. Cioè, come dire, voi vi fate dei dei che sono delle statue che non parlano. Prendete il legno, quella che state il tempo sono delle statue che non parlano. E quindi qui la statua. E essa fa sì che tutti i piccoli, grandi, ricchi e poveri, liberi e schiavi, ricevano un marchio sulla mano sinistra o sulla fronte e che nessuno possa comprare o vendere senza avere tale marchio, cioè il nome della bestia o il numero del suo nome. Qui c'è la sapienza. Chi ha intelligenza calcola il numero della bestia, infatti un numero di uomo e il suo numero è 666. Allora, come vedete, la Trinità rovesciata, no? La Trinità demoniaca, il drago, no, questa bestia e questa seconda bestia, no? E questa ultima, no, che spinge ad adorare la prima bestia che le fa la statua, è la propaganda. La propaganda. Per noi cristiani è la testimonianza, no? È l'annuncio del Signore, mosso dallo Spirito Santo, lo Spirito Santo che fa conoscere Gesù e Gesù vive dal Padre. Per noi cristiani è così. No? Anche qui c'è questa, no? Questa propaganda che spinge questo perverso potere culturale, intellettuale, no? E qualche autore dice che in fondo anche tante cose della nostra cultura non sono altro che una grande giustificazione del male. Del male. È giustificato. Noi troviamo tutte le giustificazioni per sprecare denaro, per esempio, nello spreco di risorse, per non guardare, per non condividere, no? Altre cose, no? Cioè tutte quelle giustificazioni, tutte quelle, no, discorsi che hanno un certo senso, che, no, che però alla fine sono per farti adorare la bestia, no? Adorare in qualche modo la morte, no? Allora, vedete, e allo stesso tempo però dice, guardate, il numero era anche un segno d'appartenenza. In certi eserciti antichi i soldati avevano il timbro sulla carne, veniva posto, quasi come animali marchiati, veniva posto il nome dell'imperatore, erano soldati di quello, anche come per riconoscimento, no? Sapete, poi alla fine della battaglia nella carneficina si andavano a vedere i morti e si vedevano a chi appartenevano tante volte. E allora appartengono, però il numero è 666. Qui ci sono tante interpretazioni, qualcuno dice che 666 tra l'altro è il valore numerico, sapete che in ebraico c'è ogni lettera dell'alfabeto ha un valore numerico, per cui il nome di Nerone, Cesare, cioè sarebbe 666, alla fine, 666. Però 666, ricordate, 6 è il numero dell'uomo, e 3 è il numero di Dio, per cui l'uomo, chi vuole farsi Dio? 666. No, dove 7 invece è il numero di Dio, no? 666, 3 volte 6, però 3, però drammaticamente 6, no? Cioè, quindi questo assurgere, questo volere, no, a partire da questa trinità della morte, senza poterlo essere. E soprattutto anche perché il Dio di Giovanni è il Dio della vita, che vince la morte. Ecco, allora fermiamoci su pregare a rileggere un po' questi brani e ripeto, noi non siamo in un periodo storico che non è detto che possa tornare, non ce l'auguriamo naturalmente, no? Ma in cui siamo perseguitati come cristiani, no? Però sappiamo che intanto che c'è una lotta che si fa nel nostro cuore, perché questo accusatore che accusava i nostri fratelli e ci separa dagli altri, ci parla dentro. Allora c'è già una lotta che noi siamo, e che poi si concretizza certamente in una persecuzione, diciamo, non cruenta, ma che diventa tante volte anche questo, il pensiero unico, no? La mentalità corrente. No? Per cui cristiani che magari sono impegnati, eccetera, che però all'interno di una mentalità corrente, no, come sappiamo bene, ieri sono stato a un matrimonio, e allora ho in mente che c'è questo, no, uno accetta che poi di spendere migliaia e migliaia di euro per un matrimonio. Tanto che essere invitati a un matrimonio per molti è una sciagura. Cioè, ho due matrimoni sto mese, guarda, non so come fare, mi darò malato. Perché? Perché, come sapete benissimo, dove vivete, no? Cioè, uno dice, minimo, no? Se l'imposto si paga 150 euro no, a posto, tu devi dare almeno 150 euro per un pensionato, per uno che è disoccupato, cioè come fa a pagare? No, lui e sua moglie. Allora, per dire, noi siamo dentro e la subiamo e ci spinge a tante cose, non siamo capaci di resistenza. Ora, non so quali sono le soluzioni, insomma, però vado a prendere quello perché ce l'ho fresco. Ma ci sono tante altre cose in cui tu, no, costretto a fare, non puoi fare così. E se dici io non faccio così, non è possibile, perché tutti fanno così, vedete, tutti gli abitanti della terra, no? Ho finito. E prossima volta andiamo dall'altra parte, perché se non si può fare così almeno.
Parlando della vita che è già avvenuta con la
no, no, il giudizio iniziale era quello di ricapitolazione alla fine, cioè questo ritorno del Signore, questa pienezza della vittoria del Signore Gesù, che per noi è avvenuta ma non è ancora piena. Lo ripeto la prossima. Bene.